Grazie, io ho quattro interventi ancora segnati, adesso l'USL di Reggio Emilia Parma. Poi ho l'USB, Lega Ambiente Regionale e CGL Emilia Romagna. Prego.
Scusate, ascoltato, io qui sono con la collega Ingegner Dieci, siamo in rappresentanza delle due aziende sanitarie della provincia di Reggio Emilia, cioè Santa Maria Nuova, che è un'azienda ospedaliera, e la USL vera e propria. Sono due aziende che sono in corso di fusione, quindi facciamo un unico intervento. Come aziende territoriali, quindi non entriamo su temi di livello regionale che non ci competono, anche se ovviamente i discorsi sentiti fino a qua rispetto ai temi della qualità ambientali e della tutela della salute ovviamente non ci lasciano indifferenti. E in particolare per il territorio della provincia di Reggio è un piccolo inciso, visto che i temi sono stati toccati. Ci preoccupa un po' il discorso che tra le questioni sollevate, quindi della realizzazione del campo Galliano Sassuolo, che è praticamente già finanziata, il versante ferro di fatto non è neanche definito, non solo, neanche in termini di localizzazione di corridoio, nel senso che esistono due previsioni nei due piani provinciali che attribuiscono ai territori, a ciascuno all'altro territorio, la presenza dell'infrastruttura sul ferro, e effettivamente il problema del collegamento di Nazzano a Mazzaglia è sotto diversi profili, è anche quello un tema che ha grossi impatti sotto diversi profili su quei territori. Il nostro intervento, se devo trovare il file. Si scrive, diciamo, più propriamente in una riflessione sulla mobilità come service, ovviamente, perché noi siamo aziende di servizi, quindi ovviamente sanitari, e più che ovviamente di infrastrutture. I temi fondamentalmente che volevamo toccare sono quelli che vengono trattati sia nella fase di analisi del documento preliminare al capitolo 3.3, cioè quello che si occupa di azioni e programmazione di settore, nel quadro conoscitivo, sia quelle che sono descritte nel documento preliminare al capitolo 5.9 relativo alle azioni trasversali. I problemi che volevamo sollevare era appunto di arricchimento di questi due contenitori, analitico e poi anche di azione. Dalla versante delle analisi, ci sono in atto da anni e ci saranno anche nei prossimi anni trasformazioni nel sistema sanitario e nel sistema di cura che trasferiscono e danno per implicita la possibilità di un accesso alle strutture, cioè la deospedalizzazione, il cambio, la trasformazione anche delle patologie che da acute con i nuovi sistemi di cura possono diventare patologie croniche, che quindi consentono una sopravvivenza prolungata ma richiedono una mobilità non sistematica ma quasi sistematica per anni alle persone, di fatto crea una domanda che è sempre più articolata, fra l'altro, che è precondizione per il sistema di, perché possa funzionare efficacemente. Quindi il discorso, a questo discorso poi si aggiunge il fatto che la progressiva evoluzione tecnologica e scientifica porta a sviluppare con un ritmo forse tra i più elevati rispetto ad altri settori, innovazione, in che significa dover fare grossi investimenti che devono essere concentrati, sempre più concentrati in modo da economizzare le risorse disponibili. Questo di fatto sta portando a un'architettura che viene denominata hub and spoke, cioè è un sistema gerarchico dal punto di vista funzionale, che ovviamente genera anche già questo implicitamente mobilità di persone che possono avere sia dal punto di vista dell'autonomia personale, sia dal punto di vista anche della condizione sociale, problemi a far fronte a questa domanda di mobilità, però tutto questo aspetto di fatto non rientrando nell'orizzonte delle azioni del sistema sanitario viene dato per implicito, però in realtà non è mai stato oggetto di uno studio, non solo in Italia. Il problema è un problema sottovalutato anche nella letteratura internazionale. Avevamo portato alcuni dati perché ovviamente una cosa che condividiamo è rispetto alle azioni trasversali che vengono indicate nel documento preliminare, è quello di introdurre una valutazione della domanda indotta, di mobilità indotta preliminarmente alle trasformazioni urbane e territoriali. Ovviamente è vero che occorre poi strumentare questo obiettivo perché non sia solo un enunciato, e che quindi occorre individuare quali sono gli strumenti e i passaggi sulle discipline di altri settori. E però ecco, all'interno di questo ragionamento della mobilità indotta i dati sono ci proponiamo, perché effettivamente è un problema che noi sentiamo. Solo parlando in termini di mobilità casa lavoro dei dipendenti, siamo probabilmente la più grande azienda di tutta la regione, e per ogni provincia la più grande azienda. Siamo circa 61.000 dipendenti e stiamo parlando solo degli strutturati, quindi non delle strutture convenzionati, non dei medici di base, e quindi è la rete che viene mossa dalla sanità in termini di lavoratori è ancora più ampia. Siamo articolati in numerosi distretti, e per questi i dati sono, ad esempio, dei 61.000 dipendenti, 220 sono relativi al 2014, nel 2013, cioè l'anno precedente, sono state erogate, giusto per dare un'idea della mobilità indotta sugli utenti, circa 90 milioni di prestazioni. Quindi la mobilità associata a queste prestazioni è importante, ed è comunque questo dato un dato sottostimato, perché non tiene conto della mobilità indotta per incombenze amministrative, per le attività di prenotazione che non rientrano tra le prestazioni. Quindi il dato, sia che lo si veda sotto il profilo del studio o affrontare il tema casa lavoro, sia dei dipendenti, sia che lo si veda in termini di mobilità indotta sulla popolazione, è di prima grandezza secondo noi. E l'aspetto che questi sono i dati dell'azienda ospedaliera di Reggio. Adesso altro aspetto che può essere utile, adesso sorvolo perché gli aspetti che volevo evidenziare, che possono essere comuni ad altri territori è il fatto che rispetto all'organizzazione che il sistema si sta dando è quello di, come dicevo, di creare una linea gerarchica funzionale, non in termini autoritativi, delle strutture, e proprio perché c'è questa necessità di affrontare anche la situazione della cronicità, che era una, diciamo, delle sfide nuove, nel senso che, come dicevo, molte patologie, sempre più patologie possono essere affrontate e dare una speranza di vita molto lunga, però richiedono una presenza, un contatto abbastanza assiduo. Quindi si sta anche cercando di fare un'operazione di avvicinamento di delle prestazioni che è possibile decentrare il più possibile, istituendo un nuovo livello che si sta istituendo appunto in questi ultimi anni, che è il livello delle case della salute, che se dovessimo fare un parallelismo è un po' come il commercio di vicinato, le strutture commerciali di vicinato. Fondamentalmente la mobilità, la freccia, perché io indico, ma la freccia non si vede. Noi abbiamo appunto una mobilità dei dipendenti che sia locale che territoriale, perché di fatto il bacino di utenza è provinciale, e abbiamo fatto delle analisi sulla localizzazione dei nostri dipendenti. Ah, perché era in vetro, sì, ma non si vede lì. È lo stesso, non ha importanza. Però abbiamo anche degli spostamenti territoriali importanti. Soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti degli utenti, abbiamo sia una dimensione spaziale, ma abbiamo anche un'articolazione del grado di da parte degli utenti di poter soddisfare questa domanda, la domanda di mobilità indotta, sia in termini di effettiva possibilità, sia in termini di costi. Qui avevamo usato l'espediente di usare il due colori, il gradiente, perché abbiamo effettivamente la situazione in cui la stessa persona può avere necessità, a seconda del momento, di spostamenti solo locali o territoriali, o addirittura extraterritoriali, perché in questa gerarchia alcuni sono centri di terzo livello, quindi di riferimento regionale. C'è un problema di accessibilità di emergenza, c'è un problema anche di autonomia anche funzionale degli utenti. Quindi, e poi c'è infine un altro problema che sviluppo poi nel punto successivo, che è legato all'invecchiamento della popolazione. Qui abbiamo, rispetto a livello territoriale, dei territori in cui gli indici di vecchiaia stanno raggiungendo valori impensabili pochi anni fa, sono le aree in genere periferiche del sistema regionale, in cui l'unico, ma veramente l'unico modo di accedere è l'auto privata, finché ovviamente la persona può utilizzare l'auto privata o ha una rete familiare che lo supporta, o ha un sistema che adesso, per adesso, è fondamentalmente basato sul ruolo del terzo settore che lo supporta. Sono due situazioni, quelle delle reti familiari e quelle del supporto del terzo settore, che secondo noi stanno arretrando in termini di potenzialità, nel senso che bisogna cominciare a chiedersi se questo è un modello effettivamente sostenibile anche per il futuro. Alcuni dati che abbiamo, diciamo, preso da interventi fatti nelle conferenze del piano di azione regionale, che era un piano che era stato avviato sotto le amministrazioni del presidente Errani, avevano il sottotitolo era una regione per tutte le età. avevano già nel 2010 segnalato con fatto accendere, diciamo, qualche lucina nel nostro monitor di allarme. Ad esempio, do dei dati, fondamentalmente nel 2010 le associazioni di volontariato, il terzo settore nel suo complesso, diceva che il 59% delle proprie attività di trasporto era legato a volontari costituiti da pensionati, il 50% dei mezzi era l'auto dei volontari e l'89,6% delle attività di spostamento era legato a motivazioni sanitarie. Allora, ci aspettiamo e stiamo già registrandolo che l'allungamento della vita lavorativa riduce questo bacino di risorse umane indispensabili per far funzionare il sistema. Nell'altro, in contemporanea però assistiamo anche a una crescita della quota di popolazione anziana e ahimè anche delle condizioni, delle fasce che sono in condizioni di disagio sociale. Stiamo parlando ad esempio che secondo un'audizione dello scorso anno i dati di Istat indicano che il 45% dei minori immigrati è in condizioni di povertà assoluta, quindi stiamo parlando di quote significative di popolazione che o per motivi di generazionali o per motivi socio-economici e per motivi territoriali, perché tutte queste figure sono prevalentemente collocate nelle aree periferiche nel territorio regionale, cominciano ad avere veramente difficoltà ad accedere a dei servizi. Quindi dal punto di vista della sanità potrebbe essere il paradosso di attrezzarsi a erogare dei servizi che non possono essere raggiunti da tutti o soprattutto non possono essere raggiunti da quelli di cui che ne avrebbero maggior bisogno. Quindi il discorso che volevamo sollevare era questo: c'è un problema di accesso ai servizi, il tema dell'accessibilità è stato già trattato da altri, la questione del diritto alla cura, diciamo, quindi dell'universalità del servizio. Tenendo conto sia delle trasformazioni demografiche che delle trasformazioni strutturali, sta diventando una cosa che almeno andrebbe studiata. Oggi come oggi non è stata studiata. Come si fa avanzare? Andiamo un po' avanti. Ad esempio, ovviamente, il trasporto pubblico rispetto alle varie reti ospedaliere, noi lo possiamo considerare utile solo nei capoluoghi. Adesso ovviamente stiamo parlando dell'esperienza di Reggio Emilia, cioè l'intervento che sto facendo è circoscritto al nostro territorio di competenza. Non esiste un trasporto pubblico effettivamente fruibile e funzionale, no? Diciamo, funzionale a un'attività di assistenza sanitaria in nessun al di fuori del capoluogo, men che meno nelle aree maggiormente periferiche. Mi riferisco ad esempio all'area di montagna della collina. Noi abbiamo fatto una simulazione rispetto alla montagna reggiana e anche se con la bacchetta magica noi avessimo il potenziamento delle linee di trasporto pubblico attuali a un cadenzamento di tipo urbano, sono 15 minuti, non riusciremmo ad avere servita più del 40% della popolazione insediata. A questo si aggiunge poi anche che c'è un problema anche di accesso in condizioni di emergenza, perché diverse aree dell'Appennino sono anche interessate da fenomeni di dissesto che gravano anche sulla rete stradale. Abbiamo visto recentemente in Italia centrale cosa significa quando succede qualcosa, che non è necessariamente un sisma, ma può essere anche una abbondante navicata, o abbiamo ad esempio nell'Appennino Reggiano abbiamo un comune che è il terzo in ordine di frequenza del dissesto nel nostro paese, insomma. Quindi il problema è rilevante. Tutto questo va a incidere sulle condizioni ovviamente di accesso ordinarie, ma anche della possibilità di garantire sempre in condizioni di emergenza l'accessibilità. Quindi è vero che il quadro connessivo prende in considerazione anche le interferenze della rete con il tema del dissesto e il tema del rischio idraulico. Però probabilmente il limitarsi solo alla rete principale ha qualche limite rispetto ai temi che sto illustrando. Ho quasi finito. Quindi il discorso che noi volevamo sollevare era questo. Visto che noi abbiamo come potenzialità dal punto di vista trasportistico non abbiamo competenze anche professionali al nostro interno per gestire un tema così grosso e evidentemente anche così complesso, visto che non è stato affrontato, abbiamo provato a guardare un po' la letteratura, ma non è stato affrontato in modo sistematico da altre realtà anche internazionali. Ci sono delle soluzioni per le singole strutture ospedaliere, ma non per il sistema. Noi abbiamo la possibilità però di mettere a disposizione una quantità di informazioni rispetto alle nostre attività, alle nostre utenze, alle nostre dati quantitativi, qualitativi, tipologie di utenze, orari in cui si concentrano o si possono organizzare attività, territori che sono più o meno in difficoltà. Per cui l'unica strada che vediamo è quella di unire le forze con chi è effettivamente ha competenze professionali di questo tipo e istituzionali di questo tipo, e con la possibilità di sviluppare uno studio di, cioè, noi ci è venuto in mente la possibilità di sviluppare uno studio pilota per affrontare questo tema. Ci candidiamo in questo senso anche in considerazione che la Regione ha individuato l'Appennino Reggiano come una delle due aree interne, del programma aree interne. E all'interno dei temi da toccare col programma aree interne c'è la mobilità e c'è la sanità. Quindi pensiamo che questo possa essere veramente un laboratorio interessante, anche perché c'è questa possibilità di mettere in sinergia queste due azioni. L'altra cosa che volevamo sollevare è appunto che c'è un fenomeno che è quello dell'invecchiamento diffuso, che è inevitabile, che è una cosa che ha un influsso significativo sulla mobilità, sulla necessità di sul trasporto pubblico, sugli spazi urbani. Sono temi su cui qui sì c'è letteratura all'estero. Ad esempio c'è un libro che già Arretz di Francia aveva pubblicato negli anni 90, parlando di città dei vecchi. In realtà noi dovremmo parlare anche di territorio dei vecchi. Ecco, allora, visto che negli anni scorsi, nelle varie conferenze del piano di azione regionale che avevo già citato, è stato sollecitato più volte la Regione ad affrontare i temi del coordinamento di alcune azioni rispetto a questo gruppo di popolazione, proponiamo anche la Costituzione, come già fa su altri temi il capitolo 5-9, di un tavolo di coordinamento in cui mettere insieme ad esempio tutto il discorso della regolazione dell'accesso alle aree urbane, famose ad esempio normative sulle ZTL, con la recente delibera della Giunta regionale che si occupa di accompagnamento sociale, è una delibera del dicembre scorso, con anche altre tematiche che riguardano questa fascia crescente di popolazione che potrebbe, secondo me, e secondo noi e secondo alcune riflessioni che abbiamo fatto, essere molto avvantaggiata anche dal ragionamento di logistica distributiva commerciale. E quindi un'azione di coordinamento sia di applicazione di quella delibera regionale che ha istituito queste linee guida per l'accompagnamento sociale, sia per l'applicazione delle normative che attualmente vanno in ordine sparso. Parlo anche delle aree delle norme che governano qua e là in modo disomogeneo l'accessibilità e l'accesso alle aree in cui esistono strutture sanitarie o sociali o sociosanitarie, e questo ha bisogno di essere affrontato in modo più organico e in modo anche in cui sia possibile anche individuare, visto che esistono anche aree pertinenziali delle ASL, un'azione coordinata tra l'uso delle aree pubbliche in dotazione di comune le aree e l'organizzazione funzionale delle strutture sanitarie.
Io adesso non voglio porre limiti alla durata degli interventi, perché questo non è un convegno ma è una sede in cui siamo qua per ascoltare le illustrazioni, quindi non c'è nessun problema. Noi come gruppo tecnico siamo tutti presenti, quindi potete tendenzialmente 20 minuti, però insomma non è che c'è una scadenza che dobbiamo rispettare. Io ho ancora 4 interventi, avevo dimenticato Federconsumatori e adesso sarebbe USB.